Il tè, bevanda che associamo a pomeriggi noiosi e umidi e al freddo inverno, che vuole la compagnia di una bevanda calda e fumante. Ma la tradizione del tè ha origini ben remote e spesso sorseggiarlo è un vero rito, una raffinata cerimonia. Ben ritrovati amici di Radio Più, oggi vi racconto qualcosa su questa straordinaria bevanda. Il tè fa parte della vita quotidiana di interi popoli e ogni paese ha il suo modo di prepararlo e di berlo. Si beve puro con lo zucchero, vi si mescolano spezie, burro, riso, latte, foglie di menta. Si prepara in teiere di metallo, di terracotta, di porcellana e si serve in tazze e bicchieri dalle dimensioni più varie. Vi si abbinano stuzzichini dolci o salati. Il tè, insomma, è la seconda bevanda più consumata al mondo. In Inghilterra esistono due riti del tè afternoon tea. C'è il low tea, una sorta di merenda dove oltre al tè si degustano dolci e tartine varie, e light tea, accompagnato da un pasto che in pratica sostituisce la cena. Questa tradizione affonda le radici dal XVIII secolo, quando gli scambi commerciali e i viaggi internazionali dell'alta nobiltà portarono in Inghilterra questa nuova bevanda. L'origine dei due termini high and low è da ricercare nelle tradizioni delle diverse classi sociali. Light tea era il tè consumato dalle persone comuni che mangiavano seduti a tavola, che ha appunto le gambe lunghe, e da qui il termine high, mentre il low tea era quello dei nobili che mangiavano seduti su divani e tavolini. Le persone comuni consumavano il tè solitamente verso sera dopo una lunga giornata di lavoro e per questo motivo quel particolare tipo di tè era più sostanzioso. Oltre al tè venivano infatti servite anche diverse pietanze che trasformavano il tè più in una cena che in una merenda. Al contrario, per i nobili e per tutta l'alta società il tè era più simile ad una merenda che col tempo si trasforma in evento mondano. Ci si doveva presentare con gli abiti appropriati e venivano servite determinate pietanze secondo una precisa etichetta. Ad ogni modo fu la regina Vittoria ad istituzionalizzare questa tradizione. Il low tea divenne il tradizionale tè delle cinque e si doveva sorseggiare con sandwich e torte e pasticcini di ogni tipo. Oggi, servito in adorabili servizi di porcellana a fiori con alzate piene di ogni sorta di pasticcini e stuzzichini dolci e salati, è diventato un momento imperdibile, una tradizione cara a tutti gli inglesi che si rispettino. Cha no yu, che in giapponese significa letteralmente l'acqua calda del tè, indica quella che in occidente chiamiamo la cerimonia del tè. La cerimonia del tè in Giappone è una delle più codificate al mondo. Non è religiosa, ma si basa sulla filosofia del buddismo zen, che si fonda sul principio della ricerca della bellezza in tutte le cose. L'idea che ogni cosa sia preziosa e ci si debba dedicare pienamente ad essa. Il cha no yu si basa quindi sulla contemplazione. Il concetto di cerimonia del tè ha per noi elementi di sacralità e quindi di religiosità ed una rigida ritualità che invece è assente nello zen. Si tratta di un metodo estremamente codificato per la preparazione del tè verde, il matcha, in giapponese, da degustare in compagnia di altri invitati. Nella semplicità dei gesti, degli oggetti e di luogo, tutto volge a creare un'armonia tra l'ambiente stesso e i partecipanti. Un'armonia che ha a che vedere con la ripetitiva ed etichettata routine che noi occidentali applichiamo al tea time, sorseggiando la bevanda a casa o nelle sale da tè. Curioso che le tazze siano imperfette e per questo uniche e preziose. Da qui la tradizione che quando devi scegliere una tazza da comprare non devi scegliere la più perfetta, ma ascoltare il tuo cuore e scegliere quella che fa vibrare di più la tua anima. Sempre in Asia, più precisamente in Cina, scopriamo la cerimonia del tè cinese, il Gong Fu Cha, letteralmente prendersi il tempo per il tè. In verità non è una cerimonia vera e propria, ma piuttosto un metodo che viene anche utilizzato in altre zone. Il tè viene preparato a partire da un forte dosaggio iniziale con multiple infusioni che consentono di rivelare poco a poco tutti i sapori e gli aromi della bevanda. I cinesi eseguono quotidianamente il rituale del Gong Fu Cha che consente di ottenere un tè perfettamente infuso. I russi non bevono esclusivamente vodka, ma anche tè. Anzi, il tè occupa un posto importante nella cultura russa e il samovar ne è il simbolo. Si tratta di un recipiente a due piani che serve a far bollire l'acqua e a mantenerla sempre calda. Quando i russi si ritrovano in famiglia o tra amici per gustare il tè, il samovar è sempre posizionato al centro del tavolo. Ciascun invitato deve versare nella propria tazza la quantità desiderata di tè prima di diluirlo con l'acqua bollente del samovar. Contrariamente alle pratiche asiatiche, il tè in Russia è sempre zuccherato, non segue un rituale particolare e non viene consumato ad un preciso orario come in Gran Bretagna, e di solito è accompagnato da qualche stuzzichino. In passato, gli uomini d'affari avevano l'abitudine di ritrovarsi intorno a un enorme samovar di 10 litri per negoziare e discutere le loro transazioni. Il tè alla menta, invece, è parte integrante dell'identità marocchina ed è uno dei simboli dell'ospitalità locale. Viene offerto in segno di benvenuto e risulta molto scortese rifiutarlo. Se si visita Marrakech, verrà probabilmente offerto svariate volte al ristorante e anche nelle medine. Per preparare un tè marocchino a regola d'arte bisogna farlo bollire per ossigenare bene l'infusione e facilitarne la digestione e poi versarlo dall'alto in modo da creare un po' di schiuma sulla superficie del bicchiere. Il tè e la menta restano poi infusi nella teiera e cambiano quindi di sapore ad ogni bicchiere riempito. Il primo bicchiere è dolce come la vita, il secondo è forte come l'amore e il terzo amaro come la morte. Recita così un vecchio proverbio marocchino. E voi come lo preferite?